sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 6 minuti del mattino, eccoci qua, buongiorno, buongiorno ascoltatori, è venerdì, è il 28 di febbraio, che non è l'ultimo giorno di febbraio, perché ricordo a tutti, qualora ce ne fosse la necessità, che quest'anno è anno bisesto, anno funesto, con la N, non con la M, ma comunque, le 8 e 6 e ancora una volta non ho sentito la sveglia. Non è la prima volta che succede, immagino lo sappiate, ma questa volta potrebbe essere diverso. Confesso che il primo pensiero che ho fatto è stato un sobrio sono in ritardo, pensiero coerente con lo spirito della milanesità produttiva, giusto un po' imbruttita dal trauma del risveglio. Il secondo pensiero che ho fatto è stato da postura anticristica, allorché nel buio della casa c'entravo con la luce lo stipite della porta e procedeva ad un'esclamazione silenziata che mi candidava vittima predestinata nel giorno dell'apocalisse. Ma il terzo pensiero, quello più significante, è stato invece non sento la sveglia nei giorni dell'epidemia. Forse c'è un nesso, la narcolessia potrebbe essere un sintomo. E quindi, giunto in radio per la prima volta nel chiarore del giorno, mi sono gettato tra le braccia di Google per trovare una risposta al mio angosciante quesito e ho digitato ansioso virus sveglia, primo risultato il paziente zero arrivato da Shanghai. No, non mi sono avventurato oltre la soglia del link, non ho voluto addentrarmi nell'articolo. Andiamo avanti, laviamoci le mani, che sarà sarà. E dunque eccoci qua un pochino in braghe di tela, perché magari il nesso tra virus e sveglia non sentita non c'è, ma quello tra sveglia che non suona e tempo di lavoro invece sì. E allora è in momenti come questi che ci si affida al alle battute degli altri. Esatto, le battute degli altri, che in momenti come questi sono sempre un vaccino straordinario all'horror vacui. E la battuta di ieri spetta certamente ai miei compari di Spinoza, e guarda un po', descrive nel dettaglio il virus. È partito dalla Lombardia per poi diffondersi anche al sud, cavalca il panico e attecchisce soprattutto tra gli anziani. Dategli qualche anno e anche il coronavirus raggiungerà il 30%. Perfetta, non c'è che dire. Ma intanto dai, proviamo a organizzare un pensiero e a trovare un filo conduttore. Ieri è stato il giorno 1 del Fontana mascherato, con quel video a metà tra Black Mirror e Fantozzi subisce ancora, che è finito sui TG di mezzo mondo. Metti la mascherina, che fa ragioniere, mi dà del tu? No, metti lei! Un video che è finito anche sugli schermi delle principali agenzie di rating. E infatti, dopo il video di Fontana, Standard & Poor's ha declassato l'Italia da BBB con outlook negativo a grandissimi babbioni con tampone negativo. Ne parleremo magari anche di questo, del rating, con il professor Di Stefano. Intanto occhio peraltro che se per contatto in isolamento ci dovesse andare anche Salvini, si rischia davvero l'esplosione di una pandemia di tweet. Già così ne fa 600 al giorno, dovesse ritrovarsi chiuso in casa se ne rischiano 6.000 nell'arco delle 24 ore. E allora il filo conduttore lo troviamo proprio qui nella fenomenologia della difficoltà del comunicare ai tempi del coronavirus. Ci sono diverse tipologie, partiamo proprio dal Fontana mascherato, di cui si occupa oggi, tra gli altri, sulle pagine del Fatto Quotidiano, la penna di Selvaggio Lucarelli, che scrive: Attilio Fontana ha messo in scena la miglior rappresentazione di se stesso e della Lega ai tempi del coronavirus che si potesse immaginare. Una Lega a cui sta tornando indietro tutto come un boomerang, con gli effetti comici a cui stiamo assistendo. Dopo una settimana in cui Fontana ne ha avute per tutti e ha recitato con convinzione la parte di quello che io sono io e il coronavirus non è un cazzo, dopo che ha dato lezioni di contenimento del virus mentre il virus gli entrava dalla finestra e si apriva una lattina di birra, dopo che ha spiegato al governatore della Toscana come si gestiscono le emergenze mentre una sua collaboratrice contagiata gli starnutiva sul foglio delle ordinanze, dopo che dava del cialtrone a Conte perché ho dovuto reagire per difendere i nostri medici e intanto il medico che ha visitato la sua stretta collaboratrice ora sarà chiuso nella tuta cerata dei RIS, ecco, dopo una settimana di lezioni a tutti ha fatto una figura di merda che sappiamo, e non è che abbia scelto di arginare la situazione imbarazzante con la sobrietà che sarebbe stata opportuna magari con un comunicato scarno. No, ha messo in piedi quello show surreale con lui in diretta social e poi quel meraviglioso "la mia collaboratrice ha il coronavirus ma io per ora no, per cui cari amici possiamo continuare a combattere questa battaglia per continuare a impedire la diffusione di questo virus". Momento topico, quello in cui Fontana ha voluto regalare al mondo la certezza che il coronavirus sia intelligente e selettivo e che ha colpito la sua povera collaboratrice ma solo per arrivare a lui. Parlo del momento in cui si è infilato quella mascherina in diretta nazionale, quello in cui noi eravamo lì davanti allo schermo come ipnotizzati assistendo al suo, al nostro suicidio mediatico davanti al mondo. Tra l'altro, come se non fosse tutto già sufficientemente ridicolo, non riusciva neppure a infilarsi la mascherina e alla fine, con la mascherina mezza storta e quei fili che gli penzolavano dall'orecchio, cercava di rassicurare il paese sembrando l'amico che a carnevale, alla festa dell'azienda, si maschera da ginecologo per fare battute sceme alle colleghe. Ed è a quel punto che ci si è domandati cosa abbiamo fatto di male i lombardi per passare dalle camicie di formigoni agli occhiali con la montatura colorata alla Mughini di Maroni fino alla mascherina di Fontana. Così Selvaggio Lucarelli oggi sulle colonne del Fatto Quotidiano. C'è la tipologia comunicativa di Fontana, ma c'è anche una fenomenologia più larga degli stili di comunicazione e narrazione della classe politica nella crisi innescata dal Covid-19. Di questo scrive oggi Massimiliano Panarari sulle colonne della Stampa. Si parla certamente di Fontana, ma poi ci sono le altre tipologie. Per esempio, Conte, dall'inizio dell'emergenza, il Premier ha sfoggiato una varietà di mascherine o di stili di comunicazione differenti, confermando quell'attitudine da zelig e quell'adattabilità al mutare delle circostanze che gli attribuiscono sia i detrattori che gli ammiratori. Diversi osservatori scorgono nel Conte 1, e la numerazione nella fattispecie fa riferimento alla crisi sanitaria, non agli esecutivi presieduti, si osserva, dice, scrive Panerari, lo zampino di Rocco Casalino, che come da sua filosofia dell'ipercomunicazione istantanea a ciclo continuo ha spinto l'acceleratore sulla drammatizzazione, fin quando il Premier ha toccato con mano le ricadute rovinose per la reputazione del sistema paese di questa propensione al catastrofismo, e pare avere così optato per una correzione dietro la quale, dicono i ben informati, si intravede nuovamente in azione la saggezza quirinalizia, avviando la fase meno apocalittica del Conte 2, o perlomeno del Conte 1.2 o 1 bis. Poi Panarari si occupa di Fontana, ma di Fontana abbiamo già letto, e alla Fontana in modalità following leadership, che si mette la mascherina esattamente come uno qualunque dei suoi angosciati cittadini elettori, si contrappone ancora una volta il suo antagonista di default, Beppe Sala, che è il volto del decisionismo meneghino nei tempi di questa specie di pestilenza postmoderna. Sostegno al governo sì, ma con un malcelato dissenso per le grida manzoniane e la spinta gentile ma pressante di tornare quanto prima alla frenetica normalità di Milano, la città che non chiude sostanzialmente mai, sprofondata in questo brutto incubo, anche perché il sindaco ascolta molto la business community e l'universo produttivo da cui proviene in origine, al pari di Giancarlo Giorgetti, ispiratore della proposta di Salvini di una sorta di governissimo di salute pubblica a tempo molto definito, con la finalità asserita di evitare che la crisi sanitaria renda devastante quella economica. Panerari si dedica poi a quello che definisce il pretoriano del primo ministro in carica, che rimane una volta di più Nicola Zingaretti, attore centrale per sottrazione del teatro politico nell'età delle mascherine, perché mentre tutti gli altri occupano i flussi comunicativi e il centro del palcoscenico con le loro ricette, lui sembra aver adottato la strategia alla Blanchot o alla Salinger della scomparsa e del centellinare al massimo qualsiasi dichiarazione, lo stile da mediano, per dirla alla Ligabue. E a proposito di quei sovvertimenti della consuetudine che stanno alla base del principio del carnevalesco, capita pure di assistere a un barlume di conversione illuministica del Movimento 5 Stelle, tra piani contro le fake news annunciati dal ministro Di Maio e inviti alla razionalità e a filtrare le informazioni da parte di Grillo, vero re del carnevale postmoderno italico con tanto di mascherina sagomata come un cervello, per il partito Movimento, già zeppo di Novax e antiscientisti, si tratterebbe di un discreto passo avanti. Questi gli attori, alcuni degli attori e le tipologie comunicative in tempo di coronavirus raccontate e descritte da Panerari sulle colonne della Stampa, ma poi si può allargare lo sguardo anche all'estero, perché fino adesso tutti hanno guardato l'Italia, ma intanto i conteggi dicono che ci sono più casi nel mondo che in Cina, e anche Parigi è costretta a mettere è un'epidemia. Siamo a pagina 12 del Corriere della Sera, che ci porta direttamente dall'altra parte dell'oceano, cioè negli Stati Uniti, che ancora sono stati toccati molto marginalmente dal fenomeno, ma dove gli attori principali cominciano ad occupare il palcoscenico, e naturalmente l'attore numero uno non potrebbe che essere Donald Trump, quello che bombarderebbe volentieri il coronavirus se solo avesse la mira per centrarlo, ma intanto tiene, racconta Giuseppe Sarcina, una lunga conferenza stampa proprio sul coronavirus. L'altra sera il presidente aveva sostenuto che il crollo dei mercati fosse una reazione schifata al dibattito televisivo del 25 febbraio tra i candidati democratici. In realtà Trump è molto preoccupato per il nervosismo del mondo finanziario, il virus minaccia di rallentare la produzione o addirittura di trascinare il paese in recessione, e Trump ha costruito la campagna per la rielezione in gran parte proprio sui risultati economici. Ecco perché per la Casa Bianca è essenziale minimizzare, ma attenzione, perché si rivela qui a chi verrà affidata la gestione dell'emergenza quando l'emergenza arriverà. L'emergenza verrà gestita non da uno zar, un commissario commissario indipendente, ma dal vicepresidente Mike Pence. In questo modo l'amministrazione Trump manterrà il pieno controllo sulla comunicazione al pubblico, e allora vale la pena andare a vedere quelli che sono i precedenti di Mike Pence in tema di gestione di emergenze sanitarie. Per esempio, nel 2015, quando era governatore dell'Indiana, si rifiutò di autorizzare la distribuzione di siringhe monouso ai tossicodipendenti e il numero dei malati di AIDS quadruplicò. 20 anni fa sostenne che il fumo non uccide, compiacendo la potente lobby del tabacco, e inoltre ha espresso più volte le posizioni vicine ai Novax. Insomma, sembra aver scelto veramente la persona adatta, Donaldone. Ma restiamo, come dire, al dramma comunicativo del cosa dire, come dirlo, che attanaglia e fa litigare anche gli scienziati. E infatti La Stampa oggi apre con "scoppia la guerra tra gli scienziati" e parla e racconta di conflitto. A pagina 3, dopo la diatriba Gismondo Burioni, scoppia un'altra polemica virologica. Stavolta ne sono protagonisti Massimo Galli, direttore del reparto del Sacco di Milano che cura il coronavirus e professore ordinario di malattie infettive alla Statale, e Walter Ricciardi, ordinario di igiene alla Cattolica e membro dell'OMS. Polemica che coinvolge inevitabilmente il governo, di cui Ricciardi da pochi giorni è diventato super consulente. "Sono imbarazzato dal balletto esecutivo regioni sui dati", attacca Galli su Sky TG24, riferendosi al cambio di metodologia nel conto dei casi positivi proposto dal secondo. Se per Ricciardi i test dei laboratori regionali non hanno ancora margini di incertezza e bisogna attendere la verifica dell'Istituto Superiore di Sanità, anche in altri paesi, dice, ci sono focolai, ma loro danno la conferma solo quando è certa, per Galli non è così. Già ci vuole tempo per gli esami e poi dovremmo anche aspettare la conferma da Roma. Ma di cosa stiamo parlando? Non si può gestire così burocraticamente la situazione. E adombra un sospetto. Si è criticata tanto la Cina perché è riluttante a pubblicare il vero numero dei casi. Ora non facciamo ridere il mondo perché il governo vuole controllare i risultati. Il dubbio è che davanti alle crescenti proteste di natura economica qualcuno a Roma provi a mettere la sordina ai dati medici, e così verrebbe utile la prassi dell'OMS proposta da Ricciardi di richiedere una seconda verifica centralizzata sui tamponi. A chi dirige un reparto in prima linea come Galli però sembra una complicazione. Invece di mettere in discussione i casi positivi, dice, spieghiamo perché si verificano, non per un reale incremento quotidiano ma soprattutto per un'analisi approfondita a partire dal focolaio lodigiano. Più conciliante con la nuova metodologia sembra Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma. Si sta lavorando, dice, affinché vengano comunicati solo i casi clinicamente rilevanti, ovvero i pazienti in rianimazione o deceduti, come avviene negli altri paesi del mondo. I positivi ai tamponi fatti per qualsiasi altro motivo andranno in una lista separata. Raggiunto in serata, Galli del Sacco aggiunge, non faccio il funzionario ma il medico. Come si organizzino regione e governo non mi riguarda, ma trovo fuori luogo questa polemica sui numeri. È vero che l'OMS chiede di verificare i test centralmente, ma che si debba aspettare il risultato per lavorare mi pare complicato. I nostri laboratori già così sono strapieni e invece delle normali 6 ore ce ne mettono anche 24 a rispondere. Con il nuovo metodo dovremmo attendere altri giorni. Stimo Ricciardi, ma avrebbe dovuto dire che ci sono tot casi confermati e altri in corso di conferma, senza fare polemica. Tra l'altro non mi risulta che finora ci siano discrepanze tra i nostri test e le verifiche. Capisco, aggiunge ancora, che la situazione rischia di danneggiare l'economia, ma non si possono fare annunci contraddittori sui dati perché questo genera il sospetto che si voglia nascondere qualcosa. Insomma, questa la diatriba che coinvolge anche la comunità, i rappresentanti più esposti della comunità scientifica in questi giorni di faticosa comunicazione sul tema del coronavirus. Uno che invece non fa assolutamente fatica a comunicare e che è antidoto a qualunque contagio nel mondo finanziario è il professor Andrea Di Stefano, che con passo felpatissimo si avvicina al suo microfono anche questa mattina per annunciare che cosa ci racconterà oggi nell'odierna puntata del Giorno delle Locuste. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Allora, ci dica.
Beh, inevitabilmente gli effetti del panico coronavirus sui mercati finanziari E poi una notizia che arriva da Hong Kong, che è stata un po' soverchiata da queste cronache: il governo di Hong Kong ha deciso per la prima volta l'helicopter money, darà 1200 euro a ciascun cittadino di Hong Kong che abbia compiuto più di 18 anni.
Cioè, che era una mutuata dalla vecchia idea di Berlusconi di lanciare i rotoli di banconote da 500 euro in campagna elettorale prima di andare alle urne.
In realtà non era proprio Berlusconi l'autore di questa, ma Milton Friedman, ma comunque poi ne parliamo con calma dopo.
Beh, perché se ne vuole già andare?
No,
capisco capisco come dire l'appello alla sobrietà comunicativa. Prego?
Sono un po' preoccupato.
Sì, perché oggi il professor Di Stefano, che peraltro indossa un abito quasi da famiglia reale nella sua spettrale eleganza, non lo troveremo semplicemente e solamente nelle maestosi vesti di professor Di Stefano, ma anche di grande affabulatore, perché proprio alla sua voce, bambini, pensate un po', è affidata la lettura della favola di oggi che ascolterete.
Ma non so se sono in grado, perché finché si tratta di parlare di mercati.
Cos'è che devi leggere?
Esempio, parleremo di noli.
Sì, no, ma lasci perdere i noli. Cos'è che devi leggere? Giacomino e il fagiolo magico.
Sì.
Un appuntamento imperdibile, ancor più imperdibile della puntata del giorno delle locuste, tra poco, subito dopo il GR, la rassegna stampa internazionale, che non mi ricordo mai se è il venerdì, cioè non c'è, comunque tra qualche minuto prima della puntata del giorno delle locuste, la fiaba per i bambini, oggi letta dal professor Andrea Di Stefano, Giacomino. E il fagiolo magico. Vada a prepararsi, va che è meglio.
Beh, non so, va bene.
Ci faccia sentire la voce da narratore per bambini?
Bambini, e ascoltate.
Ma meraviglia, sembra Babbo Natale.
Esatto.
A tra poco allora con il professor Andrea Di Stefano. Intanto, per chiudere il quadro della comunicazione impazzita ai tempi del coronavirus, un ruolo di attori protagonisti ce l'hanno anche i quotidiani. Lo raccontavamo ieri, il paradosso di giornali e TG impegnati nella fase 2, quella della rassicurazione, dopo aver seminato panico per giorni e giorni. Ricorderete tutti la rassegna stampa del giorno 1 e del giorno 2, dove i titoli erano la grande paura, stato d'assedio, paralisi da virus, panico a Milano, e su cui svettava come sempre Libero con prove tecniche di strage. Libero che oggi invece titola "La normalità è vicina", dopo che ieri aveva titolato "Virus, ora si esagera", e si affianca anche il giornale con un galvanizzante "Il Nord riparte". E allora, dopo aver letto il titolo "La normalità è vicina", ho deciso di approcciarmi a un giornale che aveva ritrovato la sua sobrietà, e quindi vado a pagina 2 e il titolo è "Il Sud ha paura". Ma come? Mi hai detto che la normalità è vicina? A pagina 1, allora ho provato sul giornale, e a pagina 6 "Gli esperti si preparano al peggio, ospedali da campo in caso di pandemia". Allora sono tornato su Libero, pagina 8 "Bergoglio con raffreddore, tremano i fedeli", e qua sì che siamo nel campo della postura anticristica. Siamo arrivati miracolosamente, nonostante la sveglia non suonata, quasi alla fine di questa puntata del Demone del Tardi del venerdì. Io vi lascio intanto con questa bella This Life firmata da Vampire Weekend, e attenzione, perché tra poco il professor Di Stefano, in duplice veste, quella del narratore di Giacomino e il fagiolo magico, e poi nella veste più consueta di narratore del giorno delle locuzioni. Non ve ne andate, ascoltatori, restate qua, ciao! Cheating on me,
I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh Christ. Am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we locked the gate when we left in the morning. And I was told that war is how we landed on these shows. I just thought the drums of war beat a lot of warnings. Cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh Christ. Am I good for nothing? Baby, I know death probably hasn't happened yet. 'Cause I don't remember living life before this. And darling, our disease